Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross. Primo podcast della stagione 2021. Io sono Andrea Ettori, con me come sempre c'è Federico Beledusi. Ciao Fede.
Ciao Andre e buon anno a tutti.
Innanzitutto vi chiedo scusa se ogni tanto sentirete qualche parola un po' rotta, ma purtroppo la mia voce oggi e soprattutto il mio dente del giudizio mi crea qualche problema, quindi comunque ho voluto esserci fortemente perché Federico è stato un po' il fautore di questo podcast a inizio stagione. Ha fatto molto molto bene perché finalmente ci siamo, sta per partire il Supercross e tra un po' ricominceranno anche i vari test, anzi qualcuno ha già iniziato a girare del mondiale, ma ve lo racconteremo durante questo podcast. Prima di tutto Fede, voglio intanto ringraziare ovviamente Alessio Piana, perché per chi ha avuto la possibilità, e spero siano in tanti insomma, di seguirci nelle ultime due settimane su MS Motor TV. Abbiamo iniziato a raccontare la nuova stagione del Supercross e quindi ringraziamo Alessio per averci chiamato nella squadra, insomma, che racconterà appunto la stagione del Supercross 2021 su MS Motor TV, e mi sembrava doveroso iniziare così, vero Fede?
Sì, assolutamente. Ringraziamo Alessio per l'opportunità che ci ha dato. E, insomma, speriamo che siano in tanti a seguirci, perché comunque il Supercross merita appunto di essere seguito. Si torna finalmente ad avere anche una trasmissione in Italia e quindi insomma stiamo cercando di riportare un po' il Supercross ai vecchi lustri di 15 anni fa, delle trasmissioni di 15 anni fa, anzi stiamo cercando di fare anche meglio, quindi dai, le puntate andranno caricate poi sul sito del canale, anzi la prima c'è già.
Esatto.
Poi arriverà anche la seconda, quindi avremo, insomma, ci sarà modo di seguire e riseguire le nostre chiacchiere, le nostre puntate riguardo il Supercross. Dai, prima di questa stagione che si preannuncia molto bella, quindi bene, bene così. Andremo avanti anche durante la stagione con altre trasmissioni di approfondimento, ovviamente seguite le gare settimana dopo settimana, perché questo sarà.
Esattamente, ma ovviamente le chiacchiere ci saranno anche qua su Drop the Gate. Abbiamo deciso di continuare il nostro podcast anche per questo 2021, un 2021 che comunque sarà un anno altrettanto complicato, ovviamente speriamo meno, però come anche il 2020 con i vari calendari. Abbiamo, ora lo racconteremo, la possibilità di iniziare da subito a vedere il Supercross tra questo fine settimana, poi vedremo anche quello che capiterà per quanto riguarda il mondiale, insomma, per quello che ci concedono tutte le nostre possibilità, cercheremo di essere sempre qua con voi come abbiamo fatto nel 2020. Allora Fede, partiamo parlando ovviamente della nuova stagione, brevemente per quanto riguarda il Supercross. Nella nottata c'è stata la conferenza stampa di presentazione, ovviamente in forma digitale, rispetto a quella classica che abbiamo visto fino alla scorsa stagione. Tanti gli spunti di interesse, brevemente direi da partire da Eli Tomac, Ken Rogsen e Cooper Webb, Fede, che sono sicuramente i tre piloti con la lente su cui punteremo la nostra lente di ingrandimento per la nuova stagione, e poi dopo parleremo anche di altro. Tomac ha confermato che, come avevamo detto anche tra l'altro nelle trasmissioni su MS Motor TV, il fatto di aver vinto la scorsa stagione gli ha tolto tantissima pressione in questa stagione che sta per iniziare del Supercross. Il suo obiettivo chiaramente è quello intanto di divertirsi, l'ha proprio detto, e poi di confermare la tabella rossa.
Sì, dopo aver raggiunto quello che era il suo obiettivo l'anno scorso, quest'anno può correre un po' più a cuor leggero. Sicuramente l'aver vinto il titolo mondiale del Supercross gli ha tolto un grande peso. Quest'anno, come ho detto più volte, secondo me dovrà cercare di conquistare la doppietta, cioè di vincere sia il Supercross che il National. Secondo me è un obiettivo pienamente raggiungibile. Ovviamente è in gran forma, la moto non ha subito grosse variazioni rispetto all'anno scorso, quindi parte già da una base consolidata. Kawasaki è una squadra unita e molto competitiva. Ovviamente Tomac avrà in Cianciarulo uno dei suoi primi avversari, visto che l'anno scorso da rookie ha già mostrato ottime cose. È il favorito per il titolo, sicuramente è il pilota da battere. È il pilota che l'anno scorso ha trovato finalmente una solidità e una costanza che non aveva mai avuto negli anni scorsi. Quindi è un Tomac già diverso. Se anche a livello mentale riuscirà a correre con un po' più di tranquillità e serenità, diventa davvero difficile da battere, perché comunque un pilota che già è così forte e in più corre anche con una certa sicurezza, diventa un cliente molto tosto, anche se gli avversari ovviamente non mancano.
Gli avversari non mancano, partendo da Ken Rogsen e Cooper Webb, sempre nella notte ne parlavamo io e Fede prima di iniziare il podcast, sono arrivate le dichiarazioni da parte di HRC, di Cohen, sulla qualità della nuova CRF versione 2021. Rogsen è uno dei pochissimi piloti a disporre di un materiale, di un pacchetto completamente diverso rispetto a quello del 2020. Ed è molto curioso quello che arriva direttamente da HRC, perché a parte fare i complimenti a Tim Geiser, campione del mondo dell'ultima stagione in MXGP, per lo sviluppo della nuova CRF, quindi questo dimostra quanto comunque il lavoro anche della struttura di Giacomo Garibaldi sia stato di qualità, lo stesso Rogsen ha confermato che i test sono stati davvero pochi, ma non tanto per la mancanza di tempo, per le questioni legate al Covid, ma perché questa moto ha da subito dimostrato una qualità importante. Lo aveva detto anche Sexton a noi in intervista, se ricordi Fede, su P300, e ha detto che non c'era sostanzialmente nulla da provare, perché il pacchetto è molto veloce. Ora, Fede, mi viene solamente da dire che manca la manetta di Ken durante la stagione, perché da quello che abbiamo capito da lui il resto c'è già tutto.
Sta ai piloti a questo punto, perché se c'è tutta questa sicurezza in onda riguardo il pacchetto tecnico, che sicuramente è di qualità molto elevata, adesso la palla sta proprio ai piloti. Come abbiamo detto già tante volte, per Rogsen sarà un po' la stagione definitiva, quella che dovrà dargli il titolo, insomma, sarà un po' il 2020 di Tomac. Sicuramente correre in un ambiente così sereno e così fiducioso potrà dargli quella marcia in più. Lui dovrà stare attento a restare fisicamente a posto fino almeno a maggio. Ecco, il segreto starà qui. Dopo, insomma, l'abbiamo già detto più volte, a livello tecnico Rogsen non si discute. È un pilota formidabile, ha tanta esperienza, ha un background sia europeo che statunitense, quindi è molto completo da questo punto di vista. Poi Honda potrà disporre finalmente di due punte, perché Sexton arriva con ambizioni ben diverse rispetto a quello che poteva essere Brayton l'anno scorso. È un pilota che ha vinto due titoli in 250, che al debutto in 450 nel National è andato subito forte, e quindi si presenta a questo Supercross in piena fiducia, con una moto che gli piace, con una moto migliorata rispetto anche al National, come ha detto appunto nell'intervista che ci ha rilasciato, dal punto di vista del telaio, che era una cosa che gli premeva molto. E quindi Honda può contare su due piloti in forma e in piena fiducia. Questo sarà sicuramente importante, perché per dare l'assalto a questo Tomac bisogna che tutto sia a posto, che tutto sia in ordine, che tutto sia perfetto.
Sì, tra l'altro mi hai fatto venire in mente che lo stesso Rogsen ha detto che se fino all'anno scorso cercavano di trovare un setup per permettere ai piloti di avere una guida sporca, perché quella moto richiedeva, la CRF dell'anno scorso, una guida sporca sostanzialmente, quella di quest'anno invece è una moto che sembra invece andare sostanzialmente sui binari, per questo mi ricollego a quello che ha detto Sexton, evidentemente il lavoro sul telaio è stato importante. Fede, parliamo anche delle due KTM, insomma, assolutamente da non sottovalutare, perché c'è finalmente il ritorno di Marvin Musquin nel Supercross dopo un anno di assenza, e c'è un Cooper Webb lanciatissimo, ne parlavamo anche insieme ad Alessio e con te su MS Moto TV. Probabilmente, al netto delle parole che abbiamo appena fatto di Roczen, il primo inseguitore di Tomac in questo campionato.
Webb, insomma, dovrà sfruttare il fatto che si corre una stagione molto serrata dal punto di vista dei ritmi. Pochi allenamenti, tante gare ravvicinate.
Ecco, infatti, Fede, giustamente, visto che non l'ho detto all'inizio, si partirà con tre gare a Houston e poi le tre gare di Indianapolis, per farvi capire, dal 16 di gennaio al 6 di febbraio ci saranno 6 gare, quindi si correrà un po' come avevamo visto con il format di Salt Lake City.
Sì, sarà un ritmo molto serrato e io sono dell'idea che Webb questa cosa piaccia molto per le sue caratteristiche che abbiamo potuto apprezzare negli ultimi anni, soprattutto da quando è entrato in KTM. Di Musquin si è parlato poco, si è parlato davvero poco e la cosa mi ha un po' sorpreso, onestamente, perché comunque un pilota che ha i numeri per vincere anche il campionato. Adesso a livello fisico, insomma, l'abbiamo visto nel National l'anno scorso, era un po' ondivago, però adesso penso che sia proprio al 100% e credo che possa essere un pilota quantomeno outsider per il titolo, se non anche qualcosa in più. Cioè, io sto abbastanza basso nella mia valutazione perché ci può essere un qualche punto di domanda in più, ma insomma, Muschiani è un pilota di livello assoluto.
Grande,
E il
sì.
fatto che sia stato pressoché ignorato in questa silly season mi ha sorpreso parecchio. Però Muschiani è un pilota che, insomma, difficilmente si può discutere per qualità e per esperienza.
Sì, da capire sono le condizioni fisiche, ecco, in cui
Sì.
rientra anche il Supercross, e secondo me
Sì,
starà bene.
paradossalmente, se per Webb questa situazione può essere un vantaggio, per Musquin può essere l'esatto opposto.
Esatto,
Però alla fine
esatto.
non sappiamo davvero quale sia il livello fisico di Musquin adesso. Secondo me sta bene, perché comunque di tempo ne è passato dall'infortunio e nel National comunque gara dopo gara ha trovato anche una certa progressione. Quindi io non capisco perché lasciarlo fuori da tanti discorsi. Cioè, è un pilota di livello assoluto, è stato campione del mondo, ha vinto il titolo in 250, quindi non vedo perché non possa giocarsi un ruolo
Stato
importante in
protagonista.
questa stagione.
Esatto. Altri protagonisti che cercheranno di inserirsi nella lotta per il campionato, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, sono Jason Anderson, Zach Osborne, Justin Barcia, che è passato a Gas Gas, San Sarulo, come ricordavi tu all'inizio podcast, Sexton, e poi ci sono le tre Suzuki che aspettiamo al varco, soprattutto in partenza nei primi giri.
E le Yamaha.
E soprattutto, esatto, stavo arrivando, le Yamaha con Dylan Ferrandì. Lui obiettivamente da capire in che condizioni fisiche sarà per quanto riguarda il problema che ha avuto la mano nelle scorse settimane. Plessinger, che vedremo se riuscirà a completare una stagione comunque in maniera decorosa, almeno questo. Leggevo una dichiarazione di Anderson, sempre che arriva dalla conferenza stampa di presentazione della stagione, ed Anderson è stato molto chiaro quando gli hanno chiesto, e lo avevi detto tu anche Federico nell'ultima trasmissione su MS Motor TV, sul fatto che lui non vinca una gara dal 2018, cioè da quando ha vinto il campionato. Ha risposto che è consapevole di questa cosa, che il feeling che lui sente in questo inizio stagione è lo stesso che sentiva 3 anni fa. Però ha detto che il problema rispetto a 3 anni fa è che lui è un po' invecchiato sostanzialmente, ma però che c'è gente che va molto forte, e quindi ha detto che sarà un po' complicato cercare di ripetere quella stagione, anche perché lì gli si incastrò tutto alla perfezione per vincere quel campionato. Però anche Anderson e l'Husqvarna con Osborne, poi chiaro anche Wilson è un po' più distaccato, però saranno lì a giocarsela.
La stagione 2018 fu un po' particolare, nel senso che ci furono vari incidenti di percorso per tutti gli avversari di Anderson, che fece un ottimo lavoro, fu costante, non sbagliò praticamente mai e riuscì a vincere il titolo. Da lì non ha più vinto una gara. Questa è un po' la condizione particolare, ecco. Da una cosa che fa molto specie, è tornato a vincere una manche nel National l'anno scorso, però la vittoria assoluta gli manca e credo che debba dare davvero qualcosa in più. Ora il livello rispetto a quando ha vinto il titolo si è un poco alzato, ci sono tanti piloti che se non incappano in guai fisici possono batterlo. Insomma, sarà una stagione in cui dovrà trovare quel qualcosa in più. E io dico che con a fianco un pilota come Osborne, che è in piena fiducia, che ha vinto il National, che è in forma, e tutto quanto non sarà facile, perché Osborne, diciamo che è un altro pilota di cui si parla meno rispetto a piloti più blasonati, però potrebbe essere davvero la sorpresa anche in questo Supercross. Perché per quello che ha mostrato l'anno scorso è un pilota che le gare può giocarsele, perché è molto forte in partenza, perché ha un'ottima visione di gara, perché anche lui ha maturato un'esperienza ormai notevole e ha una fiducia in più che l'anno scorso magari non aveva, e sta sicuramente meglio fisicamente perché l'anno scorso già a Salt Lake City ha fatto molto bene di ritorno da un infortunio. Adesso che ha scampato ogni tipo di guaio negli ultimi mesi, il discorso cambia, secondo me. Osborne può essere un pilota che può giocarsi il podio ad ogni gara. E in un supercross così, con un sistema di
Soprattutto perché
punteggio
parte
così,
bene.
sì. Il fatto che lui riesca sempre ad essere nelle prime posizioni in partenza è un quid in più, non da poco. Insomma, con un sistema di punteggio così, poi il fatto di potersi giocare il podio o comunque una top 5 ad ogni gara, significa lottare per il titolo, anche se non vinci sempre, sei comunque lì.
Esattamente, Fede, visto che un po' abbiamo riassunto quello che sono poi i protagonisti della 450, dedichiamo un po' di spazio invece alla 250, perché prima vi leggevo il calendario, si partirà con la costa est, poi da Orlando 2 ci sarà la costa ovest, quindi dovremmo attendere ancora un po' di settimane prima di vedere i ragazzi della costa ovest. Fede, sono usciti nei giorni scorsi un po' le liste, concedetemi il termine, dei piloti che andranno a affrontare le due coste. Anche con Alessio le abbiamo un po' commentate in privato. C'è da dire che comunque a est c'è una bella qualità, o no?
Eh sì, c'è stato un po' di trambusto su queste liste perché cambiano ogni giorno praticamente. Dovremmo essere arrivati ad un compromesso definitivo e direi che sì, a est abbiamo direi due piloti più attesi in generale perché Fortner e Jet Lawrence si preannunciano un po' i punti di riferimento di questa 250. E qualitativamente sì, la Est sembrerebbe avere una marcia in più. Io mi sarei aspettato una Yamaha più competitiva ad Est, mi sarei aspettato un Jeremy Martin presente già dalla prima gara, invece a quanto pare correrà la costa Ovest.
Ma probabilmente per il discorso che facevi tu sul regolamento che lo riguarda, Fede. Cioè, nel senso che probabilmente vogliono metterlo nelle condizioni di provare a vincerla questa
Sì,
costa.
Eh sì, per Martin vincere la costa est contro Lawrence e Faulkner non sarebbe stato facile. D'altra parte però dobbiamo dire che Yamaha avrebbe potuto, in una visione di squadra, avrebbe potuto mettere il proprio asso, il proprio riferimento contro i due piloti più forti e mettere magari Cooper, che avrebbe fatto la Ovest comunque perché si è operato di recente, quindi ha voluto aspettare un po' di più prima di tornare in gara, insieme a Nichols, per quanto riguarda la costa Ovest, che sono piloti comunque tutto sommato simili come caratteristiche e come livello. Invece, a quanto pare, insomma, Nichols correrà la Est e Cooper si giocherà la Ovest con Martin. Scelta a mio parere rivedibile, però insomma sarà così. Penso che Martin, conscio che questa sia la sua ultima stagione di 250, voglia ambire al titolo, e Yamaha di conseguenza, come hai detto tu, lo ha messo nelle condizioni di trovare il campo un po' più sgombro.
Smith permettendo, come dicevi tu, Fede.
Sì, Kawasaki schiererà Smith e McAdoo nella costa Ovest, che sono due clienti abbastanza tosti, perché se staranno bene fisicamente, visto che entrambi hanno passato dei guai nel 2020, sono due clienti piuttosto tosti. Scusa il gioco di parole.
È interessante anche la scelta di mettere Shimoda, che è passato da Honda a Kawasaki comunque in dicembre più o meno, subito in pista nella costa est, evidentemente perché anche l'adattamento poi alla Kawasaki è stato abbastanza veloce, e adesso so che ha una metterà sotto la lente di ingrandimento per ovvi motivi Shimoda, però sono curioso di vedere anche lui, ecco.
Eh sì, l'adattamento deve essere stato abbastanza veloce, devono avere fatto i loro calcoli in Kawasaki e hanno ritenuto opportuno schierarlo da subito. È probabile che comunque si siano fatti anche due conti simili a quelli che hanno fatto in Yamaha, perché comunque hanno messo due punte per la costa ovest, consci che magari Shimoda possa essere un pochino più indietro per quanto riguarda il Supercross, sì, anche in relazione a quanto visto l'anno scorso. Di certo è un pilota giovane e interessante, non penso possa dare tanto fastidio a Faulkner, che insomma è proprio il pilota che deve riportare Kawasaki al titolo. Penso che Faulkner sia arrivato anche lui alla stagione definitiva in 250.
Sì, assolutamente.
Poi vedremo gli eventuali sbocchi in 450, perché in questo momento con Tomac e Cianciarulo non sarà facile inserirsi eventualmente, però queste insomma sono chiacchiere che faremo molto molto più avanti nel corso del 2021.
E in più, Fede, abbiamo il grosso punto di domanda che riguarda Hunter Lawrence, perché ovviamente se il fratello parte con i favori del pronostico insieme a Faulkner in costa est, Hunter è sicuramente l'uomo di punta di Honda nella costa ovest. Io avevo già ribadito in passato che è un pilota che, a mio parere, ma anche credo che anche tu sia d'accordo, se sta bene in condizione non ha nulla da invidiare ad altri suoi colleghi del Supercross, anche se chiaramente le ultime due stagioni le ha passate più in infermeria che in pista. Però lui è veramente uno da tenere d'occhio per tutte queste ragioni e per capire veramente che tipo di stagione andrà a fare, e credo che anche per lui sia un po' il discorso come altri piloti, sia davvero la stagione della verità, perché comunque è in HRC ufficiale, si trova in una costa che per quelle le ragioni che abbiamo detto noi adesso è comunque qualitativamente leggermente inferiore rispetto alla Est, non ha il confronto diretto sostanzialmente con il fratello, che è un bel crack, e quindi da capire.
È un po' da valutare il suo livello nel Supercross. Un Hunter Lawrence al 100% da quando è sbarcato negli Stati Uniti non l'abbiamo quasi mai visto. Pertanto è un grosso punto di domanda. Qualitativamente il pilota non si discute, perché lo abbiamo visto bene soprattutto nel mondiale, insomma è un pilota che è spettacolare, ha uno stile di guida potenzialmente anche adatto al supercross, non magari a livello del fratello più piccolo, ma comunque un pilota che ci può stare bene. Per il poco che abbiamo visto a Salt Lake City è un pilota che ha tanto margine nel supercross, deve ancora migliorare molto, però sicuramente avrà svolto un lavoro ben focalizzato per questa stagione del supercross e credo che finalmente riusciremo a vedere il suo livello vero e proprio anche nell'indoor, perché comunque anche lui di guai fisici ultimamente non ne ha passati e potrebbe essere, insomma, potrebbe arrivare tranquillamente a Orlando al 100% della forma.
Sì, questo è l'obiettivo, è il primo obiettivo, questo è il primo obiettivo, è quasi più importante che la prima gara in sé. Penso che per Lawrence sia proprio il primo obiettivo principale arrivare a Orlando 2 con una condizione fisica al top, ecco.
Esatto.
Ecco, questo credo che sia. Fede, qualcos'altro da aggiungere? Abbiamo Gas con Pierce Brown e Michael Mosiman. Poi abbiamo la KTM, ecco, che stavo scordando, perché anche lì, Fede, so che c'è un pilota che vorrai tenere sotto la lente di ingrandimento, anche tu.
Insomma, questo Max Voland che è al debutto tra i professionisti, comunque si è già fatto una bella nomea, a parte insomma il fatto di far parte di una famiglia che al motocross negli anni 90 comunque ha dato qualcosa, ha dato sia nel mondiale che negli Stati Uniti. Dopo la storia del padre è stata un po' influenzata dal fatto di essersi trovato di fronte Evers nel mondiale e il primo Carmichael negli Stati Uniti, quindi insomma vincere qualcosa contro due personaggi del genere non, insomma, sarebbe stato molto molto complicato per chiunque. Comunque al di là di tutto si parla molto bene di questo ragazzo molto giovane,
supportato da KTM Factory,
supportato da KTM, che come Honda tornerà ad avere un team 100% ufficiale anche i 250.
E qui, parlando di Factory e privati, andatevi a vedere la trasmissione con Lorenzo Camporese e capirete veramente quanto fa la differenza, non solo nel materiale ma nella preparazione, essere un pilota ufficiale o essere un pilota privato.
Assolutamente, perché comunque un privato ha tante più cose a cui pensare, ecco, rispetto esatto. Un ufficiale, rispetto magari a un pilota ufficiale che al di là dello sviluppo della moto e della guida, insomma, non per altre cose c'è chi pensa al posto suo, ecco,
esatto.
Parlando di un pilota ufficiale, mentre un privato chiaramente a livello di logistica e quant'altro deve occuparsene da sé. No, tornando al discorso di Voland, debutterà già da questo weekend, lui farà la costa est, quindi andrà già su un palcoscenico importante e insomma sarà un pilota che personalmente terrò in grande considerazione, perché insomma si è già fatto un bel nome, sicuramente come prima stagione non sarà facile, però sarà in un ambiente che già gli permetterà di esprimersi al meglio, quindi sarà un altro pilota da tenere d'occhio.
Esattamente, Fede. Per quanto riguarda invece Husqvarna, anche lì, a parte RJ Hampshire, che è un po' Fede, correggimi se sbaglio, il pilota di punta forse in 250.
Sì, direi proprio di sì, visto che se non altro per esperienza, perché dall'altra parte della barricata avremo Robertson e Swole. Swole è un altro pilota di cui si parla molto bene, ma che ancora deve dimostrare sul campo di meritare certe affermazioni e certi pareri che ho letto su di lui. Insomma, Hampshire è invece un pilota che qualche risultato l'ha già ottenuto e che insomma nella costa est potrà giocarsela bene, sarà un buon outsider sicuramente, visto che conosce anche bene la moto, che già l'anno scorso sia nel Supercross che nel National si è fatto notare bene, sarà un altro nome da guardare con attenzione.
Senza dimenticarci di Amaker, che non abbiamo citato prima, che è questo talentino, si dice, preso da Kawasaki, insomma, sostanzialmente, e che farà la Costa Ovest.
La Ovest, sì.
Esatto, e anche lui da tenere, insomma, in considerazione, a parte per il nome, però sarà contento Alessio qui, però anche lì per capire, insomma, che tipo di pilota è.
Sì, la Ovest sarà un po' più la serie dei rookies.
Esatto.
Che a parte Voland che fa la Est, nella Ovest avremo Hammaker della Kawasaki, Fry della Yamaha, Robertson dello Squarna. Quindi sarà una serie un po' più incentrata sui nomi nuovi. E anche questo Hammaker è un pilota che si è fatto una discreta nomea tra gli amatori. Insomma, lui capita nel team proprio principe della 250, perché Kawasaki Pro Circuit è il team più vincente, insomma, avrà anche una discreta pressione addosso, io penso.
Esattamente. Fede, allora, direi che un po' abbiamo fatto una grossa infarinatura di quello che sarà il Supercross 2021, che partirà da Houston nella notte italiana tra sabato e domenica. Se non mi sbaglio ci sono circa 7 ore di differenza tra noi e Houston, quindi ovviamente le gare saranno notte fonda, però
7 ore, sì.
Ecco, però come vi diceva Federico prima, quest'anno cambia tutto un po' per noi in Italia, perché insomma, chi vuole vedere le gare su MS Motor TV, canale 228 di Sky, c'è la possibilità di rivedere tutto quello che succede al di là dell'oceano in questo campionato, che è eccezionale. Due parole sul mondiale, Fede, non c'è tantissimo da dire, c'è però una cosa che insomma a noi fa molto piacere, perché la Beta ha deciso di entrare in MXGP. La notizia era un po' circolata nelle ultime settimane prima di Natale, è arrivato l'annuncio pochi giorni fa, un annuncio sorprendente per me, non tanto per quanto riguarda il fatto che la Beta sia entrata nel mondiale, ma perché c'è Jeremy Van Rebeck, che sembrava destinato al ritiro, perché recentemente è diventato padre di due gemellini, quindi avrebbe voluto rimanere appunto a casa per seguire la famiglia. In realtà è arrivato lui in sella alla Beta. A questo punto viene a pensare che, a parte che fosse un pilota libero, però Van Rebeck è proprio considerato un pilota giusto da mettere in determinate situazioni, in determinate moto, tenendo conto di quello che ha fatto anche con Honda privata la scorsa, negli ultimi 2 anni.
Insomma, è un pilota anche lui di grande esperienza, quindi per una casa nuova che arriva nel mondiale e che magari non parte subito con ambizioni di spaccare il mondo, ma vuole fare le cose un po' con calma, un pilota come Van Rebeck sicuramente è un valore aggiunto. E nonostante un 2020 abbastanza complicato, che si è concluso anche con un incidente piuttosto brutto, potrà dare tanto alla nuova squadra, una squadra che viene dalla MX2, l'anno scorso era impegnata in MX2 con Fernandez, stiamo parlando di SDM Corse,
esatto.
Squadra italiana, quindi un team che ha già un discreto know-how a livello di mondiale. Fa piacere poi notare come, nonostante il mondiale motocross sia sempre più mondiale e pertanto imponga anche costi sempre maggiori, presumo, perché comunque le trasferte transoceaniche sono tante, il livello è molto alto, le prestazioni sono salite tanto negli ultimi anni, quindi si presume che anche i budget delle case debbano essere importanti. Fa piacere notare che, nonostante tutto ciò, insomma, ci siano comunque delle case che entrano nel mondiale. Insomma, adesso c'è Beta, parliamo anche di GasGas, che
Sì.
pur essendo comunque un'altra emanazione di KTM, è sempre un terzo team ufficiale schierato da KTM, cioè KTM quest'anno schiera tre moto ufficiali in MXGP, tre moto ufficiali in MX2, poi ha le Husqvarna ufficiali e le GasGas
Le gas
ufficiali.
gas.
Quindi cioè, teniamo conto dello sforzo profuso da KTM in questa stagione.
E teniamo conto che KTM, qua mi collego a quello che alle due ruote in pista, ha confermato che sarà in MotoGP fino al 2026 almeno, e quindi questo significa che ovviamente questo è qualcosa che dovrebbero sentire in caso Suzuki, insomma, che
Si può
anche campione del
fare,
mondo.
ecco.
Si può fare,
Volendo, cioè, ci si può impegnare su più
ci si può
fronti.
impegnare, e poi probabilmente KTM a livello commerciale necessita di avere l'outdoor, ecco, perché nascono proprio con quello,
Sì.
ovviamente. È impensabile pensare una KTM in MotoGP, non nel motocross, ecco.
Sì.
Esatto, però per tutto quello che hai detto tu, ci si può pensare. Qua Suzuki è ovvio che deve, ormai in MXGP manca solo lei,
Sì.
manca solo lei
Sì,
sostanzialmente.
tra i grandi marchi storici direi che manca giusto Suzuki,
Manca Suzuki,
per
quindi mi
quanto
auguro
riguarda
che.
le case giapponesi, ma anche in generale, insomma, ecco la presenza che un po' manca e fa anche un po' di tristezza, insomma, abbiamo intervistato, anzi ha intervistato il capo meccanico del team HP Motorsports, che sarà il team di riferimento di Suzuki negli Stati Uniti, e leggere che insomma di materiale ufficiale ne arriva ben poco, che ci fanno praticamente tutto in casa, è un po' triste, perché Suzuki insomma quest'anno ha perso Yoshimura, ha perso una squadra di riferimento molto importante come era quella di Joey Gibbs. Insomma, è una casa che ha dato tanto al motocross, e adesso vederla praticamente fuori dai giochi e vederla più come una nota di colore, insomma, mette un po' di tristezza, è inutile girarci attorno.
Avranno solamente in testa la questione brivio in questo momento, quindi però è ovvio che mi auguro che insomma decidano di o qualcuno voglia convincere, ecco, insomma, i vertici di Suzuki a riprovare la strada Factory per quanto riguarda sia il Supercross che il Mondiale. Fede, abbiamo detto di Beta. Non ci sono sostanzialmente altre notizie. C'è l'infortunio di Arnoto Nuss,
Sì,
che
uno
quindi,
scafoide.
esatto, un mosso veramente tremendo da rompersi. Quindi per Tonus c'è subito questo guaio ad inizio stagione, e per il resto Herring si è tornato in moto. E Cairoli stamattina su Instagram ha scritto che anche lui sta per rientrare, insomma, che lentamente ricomincerà tutto. Pensando alla MX2, Rubini con Assomotor ha iniziato anche lui i test prestagionali. Detto questo, Fede, non ci resta che intanto aspettare ulteriori conferme per quanto riguarda il calendario, capire un po' con la pandemia come tutto si muoverà, e poi dopo noi saremo qua a raccontare tutto quello che c'è da raccontare. Ci sono gli internazionali d'Italia, che speriamo di capire se riusciremo a vedere qualcosa, Fede.
Sì, insomma, saranno tre gare già molto importanti. Speriamo che tutto possa filare liscio. Tra l'altro, per quanto riguarda i calendari internazionali prestagionali, segnaliamo che la gara di Hoxton Park è stata cancellata, che era un'altra gara storica per quanto riguarda appunto la pre-season, quindi quest'anno non si correrà. Gli internazionali, tra l'altro, dovremmo avere anche un altro nome internazionale che
Ah, è vero,
si è
bravo.
ridato al motocross dopo tanti anni su pista, mi sembra
abbastanza, anche se comunque non aveva mai abbandonato la passione, la sua prima passione sostanzialmente, sì, perché sì. Andrea Dovizioso è il nome che, a cui si riferisce Fede, è prima appassionato di motocross e poi di ovviamente di velocità, e farà l'internazionale d'Italia, se non mi sbaglio, in MX2.
Può darsi, sì, non ho letto precisamente a riguardo, però sì, dovrebbe partire un po' dalla base.
Mi viene da pensare, poi ovviamente sarò smentito, perché di solito l'abbiamo già detto in passato, quando noi carichiamo i podcast escono le notizie un minuto dopo. È già successo più volte, quindi non azzecchiamo mai gli orari, però mi viene da pensare che alla luce anche del suo sponsor personale avrà una KTM.
Sì, dalle immagini che avevo visto, ecco. Mi sembrava una KTM, sì.
Ecco, quindi vedremo anche, insomma, Dovizioso, speriamo, perché ci sia la possibilità di andare a vedere qualcosa, perché insomma il suo nome attrae comunque anche chi eventualmente non è proprio appassionato di motocross, per comunque andare a vedere un pilota che quest'anno sarà fermo in MotoGP, e che io continuo a ribadire, secondo me vedremo anche in qualche gara della 450 del Mondiale, però probabilmente quello che potrebbe far scattare lui la molla per tentare quell'avventura è capire un po' il suo valore in mezzo agli altri, partendo direttamente dalla MX2, ecco.
Un po' il Bail del 2020.
Esatto. Non so quanto, fatto paradossalmente, quando ho visto la notizia mi è venuto in mente anche il Raikkonen, che ha provato a fare il Mondiale Rally.
Sì.
E quindi
siamo lì come concetto, non siamo troppo distanti.
Esatto, spero che Dovi abbia più fortuna di quella che ebbe Kimi nel 2010.
Farà un team nel Mondiale Rally, se va male, dai.
Esatto, farà
come Raikkonen l'ha fatto nel motocross, Dovizioso lo farà nel
tra
VRC.
L'altro, e qua prima del ricordo di Robert, che di Joey Robert, che è morto nei giorni scorsi, Fede, lo farai tu. A proposito di Kimi Raikkonen, un applauso a Kimi Raikkonen, perché se non mi sbaglio, nelle ultime settimane erano un po' usciti i dettagli sull'incidente che aveva coinvolto a Mantova, se vi ricordate tutti, Armina Jasikonis, che ci aveva fatto ottenere il peggio per qualche giorno. E lì si è capito comunque di che pasta è Kimi Raikkonen, perché ha capo del team, chiaramente, però ha messo a disposizione qualsiasi tipo di cosa per la famiglia di Jasikonis dopo l'incidente. È vero, Fede?
Raikkonen, diciamo che questi anni di Formula 1 si è sempre parlato di lui come una persona schiva, un po' disinteressata a tutto. Però insomma alla fine sappiamo che non è così, cioè Raikkonen è sicuramente una persona di tutt'altra pasta, e questa volta lo ha dimostrato, forse una volta per tutte, ecco, lui si è messo completamente a disposizione di un suo pilota, e ha fatto sì che insomma Jasikonis potesse trovarsi nella situazione migliore in un momento terribile.
Esatto.
Quindi... Qui, momento in cui si temeva anche per la sua vita, quindi insomma, un grande applauso a Kimi e a tutto quello che ha fatto e sta facendo per la sua squadra, assolutamente, per me non è minimamente in discussione come persona, e non lo è neanche mai stato.
Assolutamente. Fede, ricordo di Robert?
Sì, purtroppo ieri ci ha lasciati Joan Robert, pilota vincitore di 50 Gran Premi e 6 titoli mondiali nella classe 250 del motocross, pilota che lottava ormai da tempo contro diversi malanni, purtroppo era stato anche colpito dal Covid, che ha, direi, aggravato definitivamente la sua già precaria condizione fisica. Aveva 77 anni, era stato CT della nazionale belga negli anni 90, aveva costruito un grande rapporto con Stefan Everts, e io a tal proposito ricordo quando ho avuto modo di intervistare Everts l'anno scorso, una discreta luce nei suoi occhi quando si trovò a parlare di Robert e dell'esperienza appunto motocross delle nazioni. Diciamo che Robert è stato un po' il profeta della carriera di Evers, perché quando a Namur nel 2001 Evers ottenne la sua 50ª vittoria, raggiungendo appunto Robert in questa statistica, Robert che salì sul podio con lui a bere lo champagne tenendo fede a una promessa fatta al Nazione nel 97, gli disse: tu arriverai a 100 vittorie, e in quel caso ci preso ovviamente, perché Evers è arrivato a 101 come sappiamo bene. E la stessa cosa successe a Hernet nel 2003, quando Evers vinse tutti e tre i gran premi di quella giornata, vinse in tutte e tre le classi e arrivò appunto a conquistare il suo sesto titolo mondiale, settimo titolo mondiale, scusa. E Robert gli disse: tu arriverai a 10, e ci prese anche quella volta. Entrambe queste profezie si avverarono tra l'altro nel giro di poche settimane, perché Evers vinse il suo decimo titolo mondiale a Namur nel 2006 e il suo 100° gran premio a Liro qualche settimana dopo, quindi insomma ha svolto un grande ruolo nella carriera di Evers, ma ovviamente ha dato tanto anche al motocross in generale, perché comunque è uno dei piloti più vincenti. Lui ha corso con Suzuki, ha corso con CZ, insomma ha dato davvero tanto al motocross ed è un campione, una personalità che ci mancherà molto, che è stato portato via prematuramente, perché comunque 77 anni dopo una lunga carriera nel motocross, insomma. E questo è un po' il mio ricordo, insomma, tenendo presente anche quello che mi disse Evers quando lo intervistai qualche mese fa. Insomma, un personaggio che ha dato tanto, ecco.
Esattamente. Va bene, Fede, ottimo, bellissimo il tuo ricordo. Noi ovviamente ci sentiamo nei prossimi giorni per quanto riguarda i podcast su P300 con Drop the Gate. Finalmente si riparte, quindi il 2021 motoristico che è già iniziato ed è in corso con la Dakar, che stiamo seguendo anche noi con P300, ci sarà anche per quanto riguarda il Supercross. Ovviamente non mi resta che ricordarvi P300.it, i nostri canali social e poi chiaramente MS Motor TV 228 di Sky per le gare del Supercross in esclusiva in Italia, le abbiamo solamente noi. Detto questo, Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ci sentiamo tra qualche giorno per iniziare insomma a raccontarvi tutto quello che è capitato e capiterà in quel di Houston, perché la stagione del Supercross è alle porte, si ricomincia e noi siamo molto molto gasati. Ciao a tutti.
Ciao.